Laudetur Jesus Christus.
Sabato 16 marzo, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: Russia al voto, tensione tra polizia e milizie filo-ucraine in diverse parti del paese, missili su Odessa, almeno 20 morti. Israele approva piano per operazione di terra Rafah e riapre ai colloqui in Qatar, arriva a Gaza nave di aiuti umanitari. Il Papa ai partecipanti alla plenaria del Dicastero per l'evangelizzazione, il Giubileo aiuti tutti a vivere la speranza. Sono le 8 e 40 secondi, buongiorno da Amedeo Lomonaco. In apertura andiamo in Russia, dove si registrano scontri e incidenti in diversi seggi elettorali per le elezioni presidenziali. Intanto a Odessa, in Ucraina, un attacco russo ha causato la morte di almeno 20 persone. Gianmarco Murroni.
I combattenti delle milizie russe, filo-ucraine, hanno lanciato nuove incursioni nelle regioni di Belgorod e Kursk, dove si vota per le elezioni presidenziali russe, che proseguiranno fino a domani. Tensione anche a San Pietroburgo, dove una donna ha scagliato una Molotov sul tetto di una scuola che ospita un seggio elettorale, senza causare vittime o danni. L'Ucraina sta organizzando attacchi su aree popolate in Russia per disturbare il voto delle elezioni, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, che ha scelto di non recarsi alle urne ma di votare in modalità online. Intanto sale il bilancio delle vittime dell'attacco missilistico russo su Odessa. Decine i morti e oltre 70 i feriti. Lo rende noto il presidente dell'amministrazione statale regionale di Odessa, Oleg Kiper. Un attacco assolutamente spregevole, ha commentato il presidente ucraino Zelensky, aggiungendo che le operazioni di salvataggio sono ancora in corso.
E dall'Ucraina andiamo in Medio Oriente. Il presidente israeliano Netanyahu ha approvato i piani dell'esercito che avvicinano l'inizio dell'operazione di terra a Rafah, nel sud della striscia. Al via le evacuazioni dei civili, come richiesto dagli Stati Uniti. Contemporaneamente viene inviata una delegazione in Qatar per riprendere i negoziati. Il servizio di Roberta Barbi.
Un'operazione necessaria per sconfiggere gli ultimi battaglioni di Hamas. Così il presidente Netanyahu motiva il suo avallo ai piani dell'esercito per l'intervento via terra a Rafah. Al via ora la predisposizione alle evacuazioni di oltre 1 milione di palestinesi sfollati nella città a sud di Gaza, condizione minima richiesta peraltro dagli Stati Uniti, un'operazione per cui ci vorranno almeno 2 settimane. E proprio agli USA e a tutta la comunità internazionale il presidente palestinese Abu Mazen ha lanciato un appello affinché fermino l'operazione a Rafah, mentre Israele manda una delegazione in Qatar per discutere le ultime richieste avanzate da Hamas per raggiungere un accordo, cioè 3 fasi di 42 giorni l'una in cui scambiare ostaggi e detenuti previo un cessate il fuoco permanente. È attraccata intanto a Gaza City la nave della ONG spagnola Open Arms, carica di 200 tonnellate di aiuti umanitari, proveniente da Cipro e arrivata attraverso un corridoio marittimo protetto.
Voltiamo pagina, occorre dare una risposta efficace alle nuove generazioni perché possano recuperare il senso della vita, così il Papa nel discorso ieri ai partecipanti alla plenaria del Dicastero per l'evangelizzazione, sezione per le questioni fondamentali nel mondo. Non essendosi ancora ripreso dal raffreddore, per evitare di affaticarsi, Francesco ha affidato la lettura a un suo collaboratore, Tiziana Campisi.
La perdita del senso di appartenenza alla comunità cristiana, l'indifferenza verso la fede e i suoi contenuti, frutti del secolarismo, vanno affrontate recuperando un'efficace relazione con le famiglie e i centri di formazione e trasmettendo la fede in Gesù risorto come incontro che cambia la vita. Per il Papa si tratta di questioni importanti che riguardano l'evangelizzazione, dove ha un ruolo centrale pure la catechesi. Per questo vanno incentivati il ministero del catechista e la conoscenza del catechismo della Chiesa Cattolica. Serve poi sviluppare la spiritualità della misericordia, curare la pastorale dei santuari e il sacramento della riconciliazione, aggiunge Francesco, che annuncia la pubblicazione fra qualche settimana della lettera apostolica per l'indizione ufficiale del Giubileo del 2025, un anno santo in cui dovrà emergere la forza della speranza, sottolinea, raccomandando che per i pellegrini si pensino non solo opere strutturali, ma anche modalità per consentire loro un'esperienza di fede, conversione e perdono.
E il Papa ha preso con commozione il luogo di sepoltura in Argentina di Suor Cornelia Caraglio, infermiera che gli salvò la vita quando da giovane era ricoverato in un ospedale di Buenos Aires per una polmonite. A comunicarlo al pontefice è stata Orsola Pendino, appassionata di storia piemontese, che ha rintracciato 2 consorelle della religiosa residenti in provincia di Cuneo. Sentiamo la signora Pendino al microfono di Eugenio Bonanata.
Suor Cornelia morì a Buenos Aires nell'ospedale Mariano Castes e fu sepolta in un primo tempo dalle due suore, suorana Teresa e suor Josefina, nel cimitero di Merlo, una località poco ovest di Buenos Aires, nella prima periferia.
E poi che cosa è successo?
È successo che le due suore erano rimaste, solo loro erano rimaste in poche, e decidendo di venire a vivere in Piemonte alla casa madre a Mondovì, decisero di porre le ceneri della suora di suor Cornelia con altre suore in un cinerario proprio attiguo alla parrocchia Nostra Madonna di Fatima a Merlo. E questa parrocchia è custodita da un padre gesuita, il parroco Don Héctor Soto, che fu allievo di Bergoglio a Buenos Aires, al collegio San Massimo di San Miguel.
Voltiamo pagina. Di almeno 22 morti il bilancio del naufragio ieri pomeriggio al largo della Turchia, dove un gommone carico di migranti è affondato. Intanto continuano gli sbarchi a Lampedusa e l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni lancia un appello affinché alla Ocean Viking, con a bordo 359 migranti, venga assegnato un porto più vicino rispetto ad Ancona. Di poco fa la notizia che di questi migranti almeno 23 stanno sbarcando a Catania in via cautelativa. Alessandro Guarasci ha sentito Alessandro Bertani, vicepresidente di Emergency.
La dimensione del problema, come i fatti di questi giorni, le tragedie di questi giorni stanno dimostrando, richiedono uno sforzo collettivo. Noi siamo lì per dare una mano e non si capisce perché ci viene impedito.
Il fatto è che si considera la Libia un porto sicuro, ma sicuro non lo è.
Queste persone arrivano in Libia, vengono fatte lavorare per mesi e mesi, magari senza essere pagate, essendo picchiate, stuprate le donne, derubate di tutti i pochi averi che hanno, ricattate per farsi mandare soldi dalle famiglie lontane, fino a che appunto raccimolano quel minimo necessario richiesto, che poi non è neanche una cifra di poco conto per loro, per poter affrontare un viaggio disperato come quello che affrontano, ben consci dei rischi ai quali vanno incontro, ma ben consapevoli invece da che cosa scappano. Quindi è l'unica possibilità che hanno di sopravvivenza. Quella situazione che c'è in Libia la consideriamo tale da poter qualificare i loro porti come porti sicuri. Una follia, un'ipocrisia inaccettabile.
Ancora a scenario internazionale, gli ambasciatori dei 27 paesi dell'Unione Europea hanno confermato l'accordo raggiunto nel negoziato interistituzionale tra Consiglio e Parlamento Europeo sul regolamento degli imballaggi. La nuova norma, ha fatto notare la presidenza belga di turno alla guida dell'Unione Europea, affronta l'aumento dei rifiuti di imballaggio, armonizzando al tempo stesso il mercato interno e promuovendo l'economia circolare. Dramma a Bologna. Tre bimbi, due gemelli di 2 anni e una sorellina di 6 e la madre di 32 anni sono morti in seguito a un incendio scoppiato nella notte nel loro appartamento. Le fiamme sarebbero state innescate da un cortocircuito all'impianto elettrico collegato a una stufetta nella stanza da letto in cui dormivano. Nel mondo, nel 2021, più di 3 miliardi di persone soffrivano di almeno una condizione neurologica, patologie che sono la principale causa di malattie e disabilità, è quanto emerge da uno studio coordinato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E in chiusura parliamo del diritto alla salute, che è in sé una parte di dovere. Quanto afferma Gian Pietro Briola, presidente nazionale dell'AVIS, l'Associazione Volontari Italiani del Sangue. La donazione del sangue richiede costanza e anche un'informazione chiara che metta fine ad una serie di false notizie e pericoli. L'intervista è di Andrea De Angelis.
L'appello è semplicissimo. Noi abbiamo una necessità quotidiana di garantire terapia ai nostri pazienti, e se è un diritto quello della salute che è garantito dalla Costituzione, diventa un dovere contribuire affinché questo diritto venga assolto, ed è un richiamo alla responsabilità di ciascuno.
Presidente, la figura del volontario, l'atto del donare, è costante nel tempo? Quanto conta che non sia solo una volta?
Il donare è anche un momento di interscambio tra donatori, tra associati, tra chi vive questo mondo e questo particolare gesto, e quindi aiuta tutti a crescere. Del resto, chi è volontario non è solo nel momento della donazione, ma è poi come modus vivendi, e credo che questa sia la caratteristica che ha reso forte le nostre associazioni del dono, e che ad Avis conta ancora 1.300.000 donatori che ogni giorno si spendono e danno la propria disponibilità.
Ed è tutto per questa edizione. Da Gabriele Di Domenico in regia, da Medolo Monaco in studio, grazie per l'attenzione. Tra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi, Magazine. L'informazione torna alle ore 9:00.